Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Buonasera amici di TMV Radio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Storie di Calcio che si occupa insomma di raccontare i protagonisti di questo sport, dei racconti che sono alcune volte diciamo che mettono in evidenza le grandi giocate, i numeri, le vittorie, ma ci sono poi delle storie invece che ti entrano nel cuore, che hanno magari un finale diverso, e oggi vi vogliamo raccontare la storia di un calciatore che ha vestito le maglie, è cresciuto nell'Inter, sul Biatese, ha giocato nella Ternana, Fiorentina e Cesena. È una storia purtroppo che non ha un lieto fine per come è andata a finire. Questo calciatore, stiamo parlando di Bruno Beatrice, nato a Milano, e purtroppo scomparso all'età di 39 anni. Vi racconteremo un po' la sua storia, ma non lo farò io, perché questa sera ho il piacere di avere qui ospite a Storie di Calcio il figlio Alessandro Beatrice, che presento subito e ringrazio per aver accettato l'invito a Storie di Calcio. Alessandro, prima di tutto grazie ed è un piacere averti qui con noi.
Buonasera, grazie, grazie dell'invito.
Allora Alessandro, senti, io vorrei partire un po', perché abbiamo un po' di cose da dirci, da raccontare. Ai più giovani voglio insomma così introdurre questa storia, dicevo prima di tuo padre, che è stato calciatore, diciamo ha un tratto di storia importante con la maglia della Fiorentina, con la maglia viola, anche perché poi insomma questa storia è concentrata, no, su questa maglia, perché da lì c'è la seconda parte di questa storia che ha un esito finale che non è quello che ci aspettavamo. Non staremo qui a raccontare la storia del calciatore, che attenzione, è stato un calciatore molto importante, un centrocampista di interdizione, grande fatica, grande lavoro in mezzo al campo, lo soprannominavano il mastino Alessandro. Io ti chiedo prima un po' qualche cosa, che cosa ti hanno raccontato di papà calciatore, perché è scomparso giovanissimo all'età di 39 anni e tu eri praticamente un ragazzino, Alessandro.
Allora, buonasera di nuovo, chiedo scusa se ogni tanto sarò interrotto da mia figlia più
piccola. Ci mancherebbe, la ospitiamo, grazie, anche lei a Storie di Calcio.
Grazie della comprensione. Allora, cosa mi hanno raccontato? Mi hanno raccontato di un babbo che era molto generoso, molto silenzioso, non era un estroverso, diciamo, come il sottoscritto, era più riservato, vedete? L'avevo detto, e quindi i ricordi che posso avere del mio babbo sono veramente minimi, perché, come ha detto Marco, se n'è andato a 39 anni. Io chiedo scusa, ma scusate, copia. Non è il modo. Quindi a 39 anni io avevo 6 anni quando lui si ammalò, e a 8 io l'ho visto per l'ultima volta in un letto di ospedale ad Arezzo. Quindi ho trascorso 2 anni, dai 6 agli 8 anni, sia io che mia sorella, vedendolo dietro una porta a Careggi, le vecchie porte a vetro, quelle lì che erano con i vetri sagomati, che non si riusciva, si vedeva la sagoma ma non si riusciva a distinguere chi potesse essere l'altra persona al di là della vetrata, in quanto era una camera settica. E quindi ho dei ricordi minimi, tristissimi, che tutt'oggi mi porto dietro.
Senti, prima di andare un po' a raccontare quello che è successo, io ti voglio chiedere che cosa hai detto, quello che ti hanno raccontato come calciatore di papà, no? Che era un generoso, un combattente in mezzo al campo. La mamma Gabriella Bernardini, che cosa ti ha raccontato invece crescendo dell'uomo Bruno Beatrice?
Un marito meraviglioso, un babbo unico, come al 99% sono i genitori, unici e meravigliosi. Ognuno certamente mette in risalto i propri genitori, quindi io mi sono sempre fidato di quello che ha detto la mia mamma Gabriella, e posso solamente portare avanti le sue dichiarazioni.
Certo, una mamma che tra l'altro è stata, diciamo, protagonista della storia che stiamo raccontando, perché lei è partita, insomma, per cercare di trovare un po' di verità intorno a quello che era successo a tuo papà. Tuo papà che scompare a 39 anni in seguito ad una malattia, la leucemia, però tutto, diciamo, nasce intorno, correggimi se sbaglio, se dico delle date sbagliate naturalmente, Alessandro, tutto nasce, diciamo, nel momento in cui giocava la Fiorentina, in una primavera, mi sembra del 76 se non erro, aveva il problema della pubalgia. Da lì inizia una terapia per essere recuperato, perché l'allenatore all'epoca della Fiorentina voleva Beatrice in campo per la, mi sembra, la finale di Coppa Italia, correggimi sempre se sbaglio e vado a memoria. E da lì però questa cura, che viene fatta in un determinato modo, provocherà successivamente un effetto letale per tuo papà. Tra l'altro, in quel momento quel tipo di terapia era stata anche sconsigliata a tuo padre, invece viene applicata dai medici all'epoca della Fiorentina, i raggi X, giusto? Sto dicendo bene, Alessandro? Ecco, vienimi incontro e aggiungi te tutto quello che è necessario aggiungere in questo caso. E da lì a poco, insomma, a 39 anni, tuo padre purtroppo scompare.
Allora, hai detto tutto perfettamente. Lui nel 76, primavera del 76, viene sottoposto a questi raggi, che venivano chiamati raggi Rengen.
Rengen, esatto.
Rengen, che non sono altro che raggi X.
Esatto.
Sono raggi ionizzanti. Noi siamo venuti a conoscenza con il passare del tempo che Bruno avesse fatto i raggi anche nel 75, già nell'inverno del 75.
Ok.
Poi sicuramente l'allenatore di allora, che era Carlo Mazzone, doveva avere Beatrice in campo, perché la rosa di allora non erano le rose di oggi, composte da 22 ragazzi, erano composte da 14 ragazzi. E quindi Beatrice doveva essere per forza messo in campo a tutti i costi, serviva. C'era, l'anno prima avevano vinto la Coppa Italia, dovevano cercare di vincere la seconda Coppa Italia, perché la Fiorentina non era un momento bello. E fu sottoposto a questi tipo di terapie. Con il passare degli anni, con le investigazioni, con la procedura che la Gabriella denunciò contro ignoti, prima fu archiviata ad Arezzo, poi fu riaperta su Firenze, piano piano le cose arrivarono a trovare elementi, in quanto tale terapia non era fatta solamente con macchinari appositi, ma era anche fatta con macchinari di radiodiagnostica. Che vuol dire? Che il macchinario, quando uno si rompe un braccio, quando uno ha un dolore, va a fare un raggio per vedere come stanno le ossa all'interno, a quei tempi era possibile. Anche oggi potrebbe essere possibile, assolutamente. L'unica cosa è da scellerati e da assassini farlo. Era aumentare l'amperaggio, cambiare il tubo, cambiare la durata, e a quel punto potevano essere fatte terapie superficiali, in quanto Bruno aveva una pubalgia superficiale, e distruggere il midollo. Distruggere il midollo, quello che è successo al mio babbo 10 anni dopo, perché la leucemia gli è venuta fuori 10 anni dopo, nell'85.
Nell'85, sì, Esatto. Domanda che ti faccio, Alessandro. Io ho letto un po' così che, diciamo così, tutto nasce leggendo, insomma, tua mamma, che ci fu, diciamo, un momento in cui Bruno chiamava, era, diciamo, allenamento con la Fiorentina, chiamò tua mamma perché era molto arrabbiato, e tua mamma andò a prendere praticamente tuo papà al campo per portarlo a casa. Mi ricordo che c'era stato un litigio con, ho letto di un litigio, di un forte litigio con il tecnico Mazzone all'epoca. Come mai questo?
Allora, questo la mia mamma l'ha sempre detto e fu ritrovato anche dai NAS.
Sì.
Era Santa Margherita Ligure, se non mi sbaglio.
Sì.
Erano in ritiro e si arrabbiò perché Mazzone diceva: tu Beatrice, io ti terrò nella rosa della Fiorentina, sei il giocatore indispensabile. Quando ricevette una telefonata da un giornalista alla reception, presumo dell'albergo, del ristorante, non vi so dire di precisione, comunque sia, fu un giornalista ad avvertire, e mio babbo si sentì ferito, si sentì, non lo so, scaricato
dalla, perché era stato ceduto al Cesena, giusto?
Era stato ceduto al Cesena, che lui non voleva andare al momento che gli fu detto. Lui disse: no, io smetto di giocare al pallone, io amo Firenze, voglio rimanere a Firenze. E purtroppo invece non andò così. Ma fu venduto perché, col senno di poi, un cavallo da corsa che ha dei problemi alle articolazioni, io ti rimetto in sesto, è come una macchina battuta che ha subito un sinistro importante, non lieve, importante. Io bandito, ti rimetto in sesto, è percorribile, può percorrere chilometri, può andare su strada, ma sicuramente non avrà più quelle caratteristiche professionali che aveva appena uscita dalla fabbrica. E così presumo che la Fiorentina, o meglio, chi era dello staff della società, avesse tenuto e ritenuto opportuno vendere il calciatore in condizioni buone agli occhi degli acquirenti,
certo,
al miglior offerente, e darlo come cavallo zoppo. Loro lo sapevano, gli acquirenti no,
certo,
e così fu.
E fu ceduto. Senti, naturalmente, diciamo, questa battaglia la inizia tua mamma, no? Dopo la scomparsa di tuo papà per la leucemia, e si scopre appunto questa terapia che viene applicata. Poi, diciamo, tuo papà questa terapia la fa per molti giorni, no? In quel momento che soffriva di pubalgia. Tua mamma inizia questa battaglia. Ti chiedo, insomma, a che punto è questa battaglia, se si è fermata, se stai continuando per rendere un po' giustizia a tuo papà.
Allora, il mio babbo non è che fece due sedute
di raggi,
fece 3, 4, 5 mesi di raggi, un giorno sì, un giorno no.
Esatto,
cioè è da assassini, veramente è da assassini. E a che punto siamo? Il penale andò in prescrizione per la legge ex Scirielli, forse ho pronunciato male la legge, ma è quella, Scirielli, una cosa del genere. E il capo di imputazione era omicidio preterintenzionale,
che riguardavano i medici della Fiorentina, correggimi se sbaglio, erano coinvolti lo staff.
Perdonami, Marco.
Erano coinvolti i medici all'epoca del club?
Sì. O meglio, no, aspetta, non è che erano coinvolti, c'erano le indagini in corso.
Ok.
Le indagini in corso dal PM Bocciolini portarono alla identificazione di possibili responsabili. Okay. Dico possibili perché non c'è stato il giudizio finale per poter dire se erano o non erano. Posso solamente dire che non sono io, ma ci sono delle testimonianze in cui Carlo Mazzone disse: se ci sarà la prescrizione, io andrò ugualmente davanti al giudice, perché non voglio tenere questa spada sopra la mia testa. È avvenuta la prescrizione, tutti si sono avvalsi della prescrizione e così è andata. Quindi anche le persone le più pulite che dicevano io andrò ugualmente al non momento della ciambella di salvataggio,
non sono andate.
Tutti si sono aggrappati alla ciambella di salvataggio.
La prescrizione, correggimi se sbaglio, che è avvenuta nel 2009?
2009.
Esatto. La Procura di Firenze praticamente richiese l'archiviazione del caso per prescrizione. Dall'epoca che cosa è successo, Alessandro?
Dall'epoca, con la documentazione inerente alle testimonianze, e a tutto quello svolto dai NAS, abbiamo aperto la, siamo andati per la causa civile.
Ok.
Per la causa civile. Siamo arrivati a dei punti di svolta non indifferenti, in cui sono emersi elementi importanti, ma anche in questo caso i poteri hanno fatto sì che qualcosa affermasse l'ingranaggio della giustizia. Se voi pensate che per chiedere giustizia di un babbo, di un marito, di un padre, iniziano da spendere centinaia di migliaia d'euro nel caso di perdita in primo grado, dovete pensare che se uno va in appello c'è altrettanto da pagare.
Certo.
In caso di perdita. Quindi com'è possibile chiedere giustizia in questo stato? È impossibile. Uno si deve rassegnare.
Quindi il messaggio che mi stai mandando è che ormai ti sei, cioè c'è rassegnazione, quindi non si è potuto arrivare fino in fondo. Questo ci stai dicendo, Alessandro?
Quello che vi sto dicendo è che non mi sono arreso.
Ok.
Non mi sono arreso, ma dico che il messaggio che volevo far passare è che il 99,9% periodico si deve per forza arrendere, fermare.
Certo.
Perché no, se uno non ha possibilità economiche abnormi,
è chiaro.
Ti fermi. Io non ho possibilità, la famiglia Beatrice non ha possibilità abnormi, ma credo in quello che noi portiamo avanti.
Che cosa chiedi adesso? Cosa chiedi adesso, Alessandro? La tua famiglia cosa chiede? Te e tua sorella, perché siete rimasti voi due. Purtroppo è scomparsa anche tua mamma, no? Che ha iniziato questa battaglia per rendere giustizia a suo marito che amava tanto, con cui aveva costruito una famiglia e lo ha visto scomparire veramente giovane in un'età dove hai tutto ancora davanti da percorrere. Che cosa chiedete te e tua sorella in questo momento?
Allora, noi fino a lasciando fare quello che potevano aver fatto le richieste gli avvocati, noi abbiamo sempre chiesto di sapere la verità e dare giustizia a Bruno. Oggi non c'è più Bruno, i figli e la moglie non si sono mai goduti più i Natali, i giorni insieme, un abbraccio, una carezza, il dire buonanotte babbo, oppure babbo si va a giocare al pallone. Io non l'ho mai detto. Ma non è perché era un calciatore, perché non ho più detto babbo. La mia mamma, che dall'87 ha dormito da sola, il mio babbo che non ha visto la mia figlia più piccola qui, Sofia, che non ha visto Viola, che non ha visto Flavio Bruno, mio nipotino. Queste cose qui qualcuno deve pagarle. Ma non è perché Bruno era un calciatore.
Scusami Alessandro, prego. Chi dovrebbe pagare oggi però? Ti chiedo questo perché sono passati un po' di anni. Chi dovrebbe pagare?
Io farei pagare i giudici, io farei pagare i CTU, io farei pagare chi era il responsabile, chi è che teneva le file, chi è che copre coloro che hanno fatto e prescritto i raggi. Io farei pagare tutti.
Senti, domanda che ti faccio, ci sono ancora in vita coloro che hanno applicato quel tipo di terapia a tuo padre?
Allora, no, e da buon toscano, potrei dire anche, lo sai che la legge ti dice che fino al terzo grado puoi richiedere il risarcimento fino al terzo grado di parentela.
Ok.
Ora, voi pensate cosa potrebbe venire fuori se, passami il termine Marco,
sì.
Se il tuo babbo, ok, avesse commesso un qualcosa, oggi venisse fuori e tu dovessi pagare quello che ha fatto o il tuo babbo o il tuo nonno, cioè sarebbe una catastrofe.
Sì.
Ok? Io non vado a cercare dentro le famiglie per distruggere le famiglie dei medici che hanno fatto questo.
Certo.
Non le perdono. Io non sono uno che perdona. Perdono una persona che mi può portare via una mela perché ha fame, ma non una persona che uccide sapendo, perché i medici hanno una laurea attaccata nel muro, quindi sanno cosa vuol dire fare un raggio, farne due, farne sette, farne 30 o farne 100. Loro lo sanno,
certo,
cosa porta all'essere umano. Quindi non perdono la stirpe di ogni famiglia che ha fatto, che ha consentito a questo, non li perdono. Ma ci saranno degli enti che dovranno rispondere, dei presidi ospedalieri. Questo.
Poi aggiungo...
Io faccio un incidente con la macchina, c'ho un'assicurazione, l'assicurazione paga.
Certo.
Punto.
Aggiungo una cosa che purtroppo, ahimè, io cito dei nomi che in quella Fiorentina dove faceva parte anche appunto tuo papà ci sono state poi successivamente una serie di situazioni abbastanza, diciamo così, importanti che hanno portato poi alla scomparsa di altri calciatori, Saltutti, poi Ferrante, Mattiolini, Galdiolo, il problema di Antognoni nel corso, diciamo, della sua vita professionale, di Mimmo Caso, insomma ci sono state una serie di situazioni che hanno acceso, no, un campanello d'allarme, Alessandro. Quindi ti chiedo se chi ti è stato vicino, se qualcuno vi è stato vicino del mondo del calcio in questi anni, sì o no. Altra domanda, e poi ti lascio la parola. La commissione antidoping, che da anni sta combattendo questa situazione qui, qualcuno si è mai affacciato a casa di Beatrice, Alessandro, o comunque si è avvicinato per capire e dare una mano? Ecco, questa è la mia curiosità.
Allora, andiamo in fila. Dei calciatori sono tutti amici, tutti, fin quando non chiedi di dire la questione Bruno.
Sì.
Poi qualcuno la sa, qualcuno non la sa, però sfido, negli anni 70 non c'era la tecnologia, o si parlava dentro lo spogliatoio o si era sempre insieme, non è che uno andava a ballare, cioè siamo nel 2025, non prendiamoci per il culo, quindi scusate il termine, ma tanto bisogna parlare seriamente e con le giuste parole, tanto usare altre parole non darebbe il giusto significato. Quindi Quindi tutti amici, ma tutti nemici. Ok? Bene. Per quanto invece riguarda gli altri casi che tu hai citato, io non posso dire che c'è correlazione con quello che facevano o con quello che prendevano. Certo. Non mi posso assumere assolutamente una responsabilità del genere. Fatto sta che rimangono dei dubbi importanti.
Sì, sì, infatti ho detto un campanello d'allarme. Io non mi
campanello
sono per...
d'allarme perché ci
non
sono...
mi sono permesso di fare nessun tipo di accusa e ci mancherebbe, ecco.
E io mi sto in linea a te. Però ci sono ex calciatori che iniziano ad avere paura.
Sì, ma io abbiamo raccolto tante testimonianze in questi ultimi anni di giocatori che parlavano di sostanze strane, colorate, che venivano, diciamo, date a loro. Abbiamo visto anche di flebo che venivano applicate ad alcuni calciatori. Ci sono state anche le denunce qualche anno fa di Zeman sul mondo del calcio. Testimonianze, mi viene in mente quella di Dino Baggio, mi viene in mente quella di Raducioio, mi viene in mente anche quella di altri. Quindi, diciamo, nessuno di questi si è mai avvicinato a Beatrice?
No. No. Ti posso dire che uno dei pochissimi, anzi, due. Ferruccio Mazzola, Carlo Petrini.
Sì.
Sono coloro che hanno gridato veramente prima di lasciare questa vita lo schifo che c'era nel calcio. Non andiamo adesso a sindacare, ma Carlo Petrini vendeva le partite, ma le partite al 90% tutti le vendono. Questo
vabbè,
è dato
questo,
di fatto.
Questo naturalmente.
Poi se uno non ci vuole credere,
è un tuo pensiero. Cioè
una constatazione.
Sì, sì. Sono successi dei casi che sono stati riscontrati, che... però non possiamo mettere tutti insieme,
bravissimo,
no? Chiaro.
Bravissimo.
Alcuni casi sono stati riscontrati e purtroppo è avvenuto anche questo nel mondo del calcio, insomma. No, io però ti volevo chiedere una cosa. La Fiorentina invece che tipo di rapporto hai avuto in questi anni con la Fiorentina? Non so, tu sei tifoso anche della Fiorentina, immagino, Alessandro, no?
Allora, mia figlia si chiama Viola. No, ok. Siamo tifosi della Fiorentina. L'amore per il sentimento, l'amore è un'altra cosa. Il forte sentimento per la squadra della Fiorentina c'è. Ma che rapporto c'è con la società? Il sottoscritto, quando va a vedere le partite, acquista sempre i biglietti. Non sono mai stato invitato. Non è l'unica volta che siamo stati invitati da Gio Barone, è quando abbiamo dato in consegna, non regalato, abbiamo dato in consegna al Viola Park la maglia di Bruno con la coccarda della Coppa Italia, dicendo che rimane della famiglia Beatrice, ma va in esposizione a Viola Park. Allora lì la Fiorentina ci concesse di andare ospiti della Fiorentina e è stata l'ultima volta che la mia mamma è entrata a Firenze e ha pianto. E questo è un bellissimo ricordo. E sicuramente dentro di lei è stato morire per la 380esima volta, però io lo dovevo in tutte le maniere riuscire a riportarla. Abbiamo trovato questo punto di incontro con la Fiorentina e così avvenne. Poi con i Della Valle non ho mai avuto nessun contatto, ho provato più volte, ma mi hanno sempre, posso dire, cestinato. Con l'attuale società ho un buon rapporto, avevo, perché adesso non c'è più, sia con Daniele Pradè, con Alessandro Ferrari, con lo staff ho veramente un buon rapporto. Avevo un rapporto anche con Gio Barone, purtroppo anche lui se n'è andato troppo presto. rimane il sentimento per la Fiorentina.
Una cosa, scusami, perdonami, una curiosità, Alessandro. Tuo papà muore giovanissimo, 39 anni, poi nel fiore proprio degli anni. La Fiorentina in quegli anni lì si è mai avvicinata a tua mamma? Gli ha dato mai una mano, non so, un aiuto, qualcosa? Oppure c'è stato completamente allontanamento? Ecco, ti chiedo questo.
Allora, se voi poteste fare uno squillo a Roberto Vinciguerra, vi dirà che da una sua ricerca ha constatato che uscì solamente due trafiletti, ma sei righe esagero, delle testate giornalistiche, ma da parte della Fiorentina nulla. Quindi non c'è stato mai nulla. Solamente il possibile rapporto che ci poteva essere tra la mia mamma e Moreno Roggi e qualche altro calciatore. Moreno Roggi ci è sempre stato vicino. Vicino come? Vicino come una persona che vuole bene a una famiglia. Poi, piano piano, io nel 2013 aprì la SD l'Indiano, perché Radice chiamava Indios il mio babbo. Ho aperto l'Indiano, di cui ogni anno facciamo un memorial, e tramite l'SD sono entrato sempre più in contatto con gli ex calciatori della Fiorentina e di altre squadre con cui aveva militato il mio babbo. Ma finisce lì.
Immagino, poi tua mamma, insomma, ha dovuto crescere due ragazzini, e sarà stata durissima, no? Senza il marito e senza poi aiuti. Alessandro, siamo quasi giunti in chiusura praticamente del nostro appuntamento. Cosa chiede oggi Alessandro Beatrice proprio a chiudere? Per trovare anche un po' un senso a tutto, cosa chiederesti?
Chiederei quello che chiedeva la mia mamma come richiesta. Vorrei che quello che fu fatto a Bruno venisse fatto a chi pensa che sia solamente una stronzata. Questo. Quindi quello che ha subito Bruno, i raggi e poi due anni di tormento, distruzione psicofisica, qualsiasi cosa, non vedere i suoi figli, non vedere la moglie, tutte queste cose qui dovrebbero provarle anche le altre persone.
Senti, cosa, se ci fosse la possibilità in questo momento di rivedere papà, cosa gli chiederesti?
Cosa gli chiederei? Di non tornare. Di non tornare. Potrei morire io. Non lo vorrei vedere. Perché sarebbe sarebbe morire nuovamente. E morire oggi, sapendo che vuol dire morire da bambini, vuol dire non riprendersi mai più. Quindi preferisco che stia con la Gabriella in cielo, come dico la Sofia, a Milano, e che si vogliano bene per sempre.
Infatti ti avrei voluto chiedere come ti immagini oggi mamma e papà, no? Perché mamma è scomparsa anche lei, e quindi mi hai anticipato, insomma, mi hai anticipato nell'ultima.
Innamorati, me li immagino innamorati, che ci proteggono, e questo è.
Alessandro, io ti voglio ringraziare per essere stato con noi e per aver raccontato questa storia che, possiamo dire, ancora non ha un finale, no? Possiamo dire così?
No.
Non ha un finale. Io ti auguro di poter trovare questo finale anche per trovare un po' di pace, no? Te stesso e quindi e tua sorella.
Ma no, lo sai, Marco, che, e concludo velocissimo, la pace c'è. Cioè, perché io ho una famiglia, quindi io mi devo dedicare alla mia famiglia, ma non accetto, non accetto, e questo qui è ognuno di noi, se è nato ha un obiettivo, devo portare in fondo la giustizia per una persona che può essere chiunque, chiunque può essere. In questo caso è il mio babbo, e quindi lo faccio ancora con più ragione di logica.
Certo, immagino. Senti, Alessandro, una cosa, che ricordo hai di tuo papà quando ci pensi? C'è un ricordo, vero che eri praticamente un ragazzino, quindi penso che sia veramente difficile, ma c'è qualcosa che ogni tanto ci pensi?
Allora, lo raffiguro come un idolo calcistico, perché se io lo guardo nelle foto non riesco a identificarlo, non mi capacito, certo. Perché oggi lui poteva essere un allenatore, poteva essere un bandito, poteva essere un medico, un avvocato, ma era la sua vita, e quindi qualcuno gli ha tolto la sua vita. Quindi mi sarebbe piaciuto sapere quello che poteva essere, soprattutto me lo sarei voluto godere come mi sono goduto la mia super mamma Gabriella.
Immagino.
Che ricordo ho? Ti posso dire nessuno. Ho un ricordo che eravamo in un parco, che io dico: babbo, tira la palla in alto, ora mi fai piangere. E lui tirò la palla talmente in alto, stava male, era nell'85, tirò la palla in alto e la palla svanì tra le nuvole. Ecco, quella lì purtroppo è stato il destino, che lui se n'è andato come quel pallone. Capito?
Sì. Alessandro, io ti ringrazio tanto per la disponibilità, per questo, diciamo così, approfondimento, che immagino che per te non sia facile ritornare sempre su e raccontare questa storia che ancora, diciamo, rimane un po' in sospesa. Io ti auguro veramente di poter trovare una conclusione. Un abbraccio a te, alla tua splendida famiglia, e grazie ancora.
Grazie ancora. Scusate se avete sentito mia figlia, però.
Non ti preoccupare.
Fa parte del gioco.
Lo so. Tu non hai visto papà e lei non ha visto il nonno, quindi questa è la, diciamo così, questa triste conclusione. Grazie Alessandro, un abbraccio fortissimo anche a tua sorella. A presto. E abbiamo concluso questa storia, appunto, di Bruno Beatrice, raccontata dal figlio Alessandro. Io vi do appuntamento alla prossima storia di calcio e state sempre su TMV Radio. Alla prossima.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.